Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buongiorno Gemini Network, Radio Grad, approfondimento settimanale promosso dalla redazione del giornale Lotta Continua. Un ringraziamento alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. L'appuntamento di oggi è con uno storico, Alberto Pantaloni, che ringraziamo per essere con noi, autore di un bel libro, devo dire, al di là dei rapporti di stima e di amicizia con l'autore, ma un bel libro su Eric Osborne, storico del lavoro, e soprattutto un libro pieno di documentazione bibliografica, quindi un apparato bibliografico interessante che va a supporto di alcune delle tesi che porta avanti l'autore. Ma noi non li vogliamo rubare altro tempo, e la prima domanda che rivolgiamo ad Alberto è: perché oggi scrivere un libro su Osborne come storico del lavoro?
Allora, innanzitutto buongiorno Federico, buongiorno a tutte e tutti, grazie per questa opportunità. Oggi perché è valsa la pena scrivere un libro su Osborne? Banalmente il libro è venuto fuori, cioè l'idea del libro è venuta fuori sostanzialmente perché si approssimava il decennale della morte. Osborne è morto il 1 ottobre del 2012, e quindi da pochi mesi è passato il decennale. C'è da dire che non c'è stato un grosso interesse sia nel mondo storiografico sia nel discorso pubblico rispetto a questo decennale, però insomma l'idea è stata questa, è partita banalmente da questo. Dopodiché l'interesse, l'utilità dello scrivere oggi un libro sugli studi di Osborne sul movimento operaio inglese stanno nel ricostruire i fili della storia di questo movimento operaio e delle elaborazioni di quello che è stato uno tra i più grandi storici del Novecento e uno storico marxista. Quindi, come dire, l'utilità sta in questo, sta nel cercare di capire se c'è qualcosa che possiamo ancora tenere vivo o valorizzare del percorso storiografico di Osborne nelle mutate condizioni dell'economia e della conflittualità sociale dei nostri tempi.
Ecco Alberto, ma noi Osborne lo ricordiamo come l'autore del secolo breve, e devo dire che invece ci sono anche aspetti estremamente interessanti nella parte finale della sua vita sul movimento operaio e sulla globalizzazione. Lo so che stravolgo un po' le domande rispetto alla scaletta che ci eravamo dati, però io partirei di fondo, proprio dalla parte finale del libro, perché mi sembra proprio la più attuale e anche la più interessante per avviare un ragionamento sui cambiamenti del movimento operaio sia in Inghilterra che in Italia.
Sì, allora lui, diciamo, da questo suo ultimo contributo da storico vivente negli anni 2000, 2010, in una serie di interventi, di articoli che riguardano la questione dell'attualità del marxismo e in generale la questione dell'analisi del capitalismo, della globalizzazione, delle contraddizioni del nuovo millennio. E lui sostanzialmente ribadisce il marxismo, che il marxismo è uno strumento di interpretazione e di analisi della realtà tuttora valido, peraltro lo fa argomentando e citando le numerose occasioni in cui addirittura la cosiddetta controparte, cioè le riviste economiche del mondo finanziario, i grandi centri, diciamo così, di elaborazione e di studio del capitalismo internazionale citavano Marx, si mettevano a studiare nuovamente Marx per comprendere meglio la sua analisi, la sua come dire, elaborazione rispetto alle contraddizioni e alle crisi del capitalismo e alle sue manifestazioni, alle sue caratteristiche. Lo fa dentro, specificando, uno, che il marxismo non è una, come dire, non è un Marx, più che il marxismo, non è, non va preso in qualità di, di veggente, di anticipatore, di profeta di un futuro che è tutto da costruire, ma appunto come nella sua capacità di individuare nel mercato capitalistico il problema e non la soluzione dei problemi che attanagliano il genere umano, l'umanità sul nostro pianeta. E questa cosa qui, come dire, a partire da questa cosa qui, lui cerca di capire le mutate contraddizioni. Queste mutate contraddizioni rimangono chiaramente le contraddizioni legate allo sfruttamento del lavoro, alla creazione del plusvalore, alle condizioni di vita e di lavoro di miliardi di persone su questo pianeta, ma accanto a questo lui dice una forza che, come dire, si vuole battere per il socialismo, per la rivoluzione sociale, chiamiamola così, deve affrontare altre manifestazioni di questa contraddizione generale che sono emerse in modo prepotente, quindi la questione dell'utilizzo delle risorse e della devastazione ambientale, e altre questioni come possono essere le questioni relative ai rapporti fra diversi segmenti sociali. Lui non lo dice apertamente, ma è evidente che la questione di genere, è evidente che le questioni giovanili, è evidente che tutta una serie di cose che quando lui era giovane militante del Partito Comunista o poi in età più adulta, quindi anni 50-60, studiava i fenomeni, chiaramente sono degli elementi molto più presenti e molto più organizzati dal punto di vista dei relativi movimenti rispetto al periodo precedente. Quindi lui sostanzialmente chiude questo suo insieme di scritti dicendo: non ci si può più limitare a, come organizzazioni sindacali, come organizzazioni, diciamo così, socialiste, non intendo nel senso lato, nel senso in cui lo intendeva lui, non ci si può più limitare a garantire, come dire, il minimo per una vita dignitosa, quindi un salario decente, un posto di lavoro decente, ma bisogna anche garantire altro oltre questo, e quindi collegare questo tipo di battaglia, che non va abbandonata ovviamente, con nuove battaglie che travalicano le quattro mura del posto di lavoro e che invece tracimano nel territorio, nella società.
Alberto, una riflessione ulteriore. Noi abbiamo un'idea appunto di questo grande storico per il secolo breve, no? Magari lo conosciamo molto meno sia per la sua militanza nel Partito Comunista, sia inglese, poi scioltosi all'indomani del crollo del muro di Berlino, se non erro, e sia anche come storico del lavoro. Paradossalmente è un altro Hobsbawm quello che è arrivato in Italia, cioè quello sui ribelli, i rivoluzionari, l'autore del secolo breve, ma invece leggendo il tuo testo si capisce come la sua riflessione parte dalla rivoluzione industriale per arrivare poi ai nostri giorni, e lo fa con un'estrema precisione, un'estrema attenzione a ogni particolare sia della storia del movimento operaio inglese, che ha anche ha grande attenzione a tutta una serie di aspetti di natura culturale, sociale, non il classico meccanicismo fra i rapporti di produzione e una lettura, diciamo, appiattita sulla classica e un po' semplicistica lettura che si dà da qualche parte di Marx. Ecco, non so se ho detto delle sciocchezze oppure se ho colto invece la ricchezza e la profondità di una visione marziana di Hobsbawm.
Allora, non hai detto delle sciocchezze, tutt'altro. Allora, diciamo che nell'immaginario, non in obbligo, ma nell'immaginario che in Italia, ma credo non solo in Italia, si ha della parabola, diciamo così, storiografico-politica di Hobsbawm, ce ne sono due, no? C'è l'Hobsbawm che l'amico Francesco Raparelli definisce l'Hobsbawm pop, quindi l'Hobsbawm del secolo breve, delle grandi opere di storia generale, che è quello di successo, no? Quello delle grandi vendite, dell'affermarsi nel dibattito culturale, storiografico, ma anche pubblico, internazionale. E poi c'è invece l'Hobsbawm, secondo me, non dico più interessante, però meno affrontato, perché probabilmente quello che più pone una serie di questioni, tra virgolette, più scomode, più spinose, che è l'Hobsbawm di cui parlavi tu all'inizio, cioè quello dei banditi, dei ribelli, dei rivoluzionari, e che è anche l'Hobsbawm del mondo del lavoro. Ed è un Hobsbawm che, devo dire, questo lo fa anche nelle sue opere, diciamo così, di storia generale, lui adotta questo metodo. È l'Hobsbawm del, come dire, da una parte della riaffermazione del marxismo inteso come concezione della storia e come metodo storiografico, quindi collegare la questione, come dire, l'aspetto dell'economia, quindi dei cicli economici, delle fluttuazioni, delle trasformazioni che avvengono nel mondo economico produttivo, delle condizioni di lavoro, delle condizioni sociali, della classe operaia, del mondo del lavoro in generale, e quindi poi della manifestazione della coscienza operaia, della coscienza proletaria sul piano culturale e politico, quindi attraverso le organizzazioni sindacali, politiche, attraverso le specifiche tradizioni culturali del movimento operaio. Ma lo fa anche attraverso valorizzando, non è un'idea, questa non è un'idea sua, non inventa lui, la history from below, la storia dal basso, è una... importantissima, fondamentale invenzione, tra virgolette, del gruppo delle Annales francese, di Marc Bloch, di Lefebvre, di Le Goff e così via, che gli storici comunisti inglesi, gli storici marxisti inglesi, si appropriano e che rielaborano dentro una cornice di tipo marxista. Ecco, lui opera questo tipo di operazione, per cui l'elemento del metodo marxista insieme alla storia dal basso e insieme a un'attenzione crescente, non iniziale, però crescente rispetto a quello che sono le implicazioni dal punto di vista culturale e del pensiero. Ecco, queste tre cose sono, secondo me, l'elemento, come dire, la sintesi, la quadra, diciamo, dell'essenza dell'elaborazione storiografica di Hobsbawm. Questa è, secondo me, la cosa importante. Thank you.
C'è un altro aspetto secondo noi importante, no? Dove Osborne continua a essere un assertore del carattere progressivo della storia dell'umanità. Cioè lui continua a ritenere che ci sia un metodo che è l'unico che valga la pena di essere utilizzato, che parte dalla comprensione del presente in una sorta di chiave storica, dove la storia diventa quasi uno strumento di trasformazione del presente.
Sì, beh, questo lo accennavo poco fa, sì, nel senso che questa è una delle caratteristiche, diciamo così, del percorso di formazione di Osborne all'interno del gruppo di storici del Partito Comunista tra la fine degli anni 30 e la metà degli anni 50. Cioè, nasce dall'esigenza di questi storici legati al Partito Comunista Britannico di riannodare dei fili rossi, è proprio il caso di dire, che legano l'esplosione e l'affermazione del movimento operaio britannico, in particolar modo quello che si afferma tra gli anni 20 e gli anni 30, è quello protagonista del grande sciopero generale del 1926, con le sue radici che vengono, che prima venivano individuate nel movimento cartista di metà dell'Ottocento, nelle prime organizzazioni operaie, che invece questi storici marxisti fanno risalire ai movimenti, diciamo così, definiremmo popolari, proto-proletari, scusate il termine, cioè pre-proletari, della metà del Seicento, dell'epoca della guerra civile, attraverso la battaglia all'interno dello scontro tra il re e il Parlamento, l'ulteriore scontro tra la Chiesa anglicana e le cosiddette chiese, non conformiste. C'è il bellissimo libro di Hill su questo. Quindi il tentativo di leggere questo in chiave, cioè è, l'operazione di Osborne nasce da questo, dall'applicazione di un metodo marxista, cioè del fatto che l'evoluzione della storia è l'evoluzione della lotta fra le classi, quindi questo è applicazione, diremmo, da scuola del metodo. Ricordando, e chiudo su questo aspetto, che non è non è un approccio di tipo meccanicistico, e questo proprio Osborne lo dimostra quando poi affronta, molti decenni dopo, alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, la questione della crisi del marxismo, della crisi dei paesi del socialismo reale, ma anche della crisi dei partiti comunisti riformisti e dei partiti socialdemocratici in Europa occidentale, dove quindi sembrerebbe affermarsi un ritornare all'indietro della storia, quando in realtà si tratta di capire che non c'è un movimento meccanico, ma che le cose dipendono, sia dai cicli economici, e i cicli economici non sono preordinati, sia dall'influenza che i gruppi umani organizzati, anche le singole personalità e i pensieri che sono prodotto di questi gruppi umani, possono svolgere sullo sviluppo di questi eventi.
Un'ultima domanda prima di chiudere ad Alberto Pantaloni: quali sono le differenze tra il movimento operaio inglese e quello italiano?
Guarda, brevissimamente le differenze lui le esplica in una famosa intervista che gli viene fatta peraltro da Enzo Biagi all'inizio degli anni 80 sulla RAI. L'organizzazione sindacale inglese e britannica in generale è un'organizzazione, come dice il termine, va da sé, di tipo trade unionistico, cioè è un'organizzazione sindacale che non è mai stata fondamentalmente ideologizzata, anche se legata a doppio filo col Partito Laburista, che peraltro è frutto e creazione del Trade Union Congress, della federazione sindacale britannica. E dall'altra è proprio questo, cioè è un'organizzazione sostanzialmente di tipo federale, cioè il movimento operaio britannico si è organizzato in modo federale attraverso questo Trade Union Congress, che non è un'organizzazione centralizzata, anche se ovviamente ha il suo gruppo dirigente e i suoi momenti di centralizzazione del dibattito. A differenza, l'Italia, il movimento operaio italiano, è stato un movimento quanto da sempre, dalle sue origini, fortemente ideologizzato, e non lo dico, il termine ideologizzato non è in senso dispregiativo, è fortemente politicizzato, tant'è che la corrente del sindacalismo rivoluzionario in Italia è stata legata all'anarchismo, tanto per fare un esempio, è stata molto forte, ma il fatto che appunto la CGIL è stata storicamente legata al PC, la CISL è legata alla DC, la UIL è legata al Partito Repubblicano e al Partito Socialdemocratico, quindi c'è questo aspetto, c'è proprio un'ideologizzazione del movimento operaio in sé, cioè il carattere estremamente politico delle ondate di lotta in Italia a partire dagli anni, già negli anni 50, ma se pensiamo al biennio 68-69 va da sé, insomma non c'è molto da aggiungere, danno questa dimensione. Chiudo dicendo che sebbene possa sembrare questa cosa qui evidenziare delle debolezze tra virgolette del movimento operaio britannico rispetto a quello italiano, in realtà non è così. Il movimento operaio britannico è in realtà un movimento operaio che dal punto di vista della difesa delle proprie condizioni è stato sempre molto coeso e molto solidale al suo interno. Dico questo perché gli studi di Hobsbawm sul movimento operaio britannico sono estremamente utili per capire quello che sta succedendo in questi giorni, in questi mesi, in Gran Bretagna rispetto all'ondata di scioperi che ha sconquassato, diciamo così, il paese e ha messo in serie difficoltà il governo. È un movimento chiaramente meno politicizzato, però d'altronde oggi anche il movimento operaio mi sembra che sia scarsamente politicizzato, ma che però sul piano della lotta immediata, sul piano della lotta sindacale, è in grado di manifestare un livello di compattezza e di determinazione che ha pochi eguali, quantomeno a livello europeo.
Allora, noi ringraziamo Alberto Pantaloni, Radio Grad, Gemini Network, ricordiamo il suo testo, Quaderni di Storia, edizioni Lemonnier, Eric Hobsbawm, storico del movimento del lavoro. Un ringraziamento a chi ci ha ascoltato e speriamo di avere dato delle informazioni contrarie alla vulgata mainstream.
Grazie a voi.
Radio Grad, la radio libera e resistente.